Allora, queste ultime lezioni sono dedicate ai diritti e li ho fatti un po' come sono strutturati nel vostro manuale, per blocchi. Perché partiamo da questa prima immagine, che è giustamente cretina, risponde alla domanda da dove piove, la metafora dei diritti come ombrelli, il marciapiede piovoso, e la domanda è: quando uno esce con l'ombrello, non è un pregiudizio, guarda la capata tira il vento, perché sennò l'ombrello dura poco, almeno nella mia città durerebbe pochissimo. E ci sono nuvole abbastanza fisse nel nostro ordinamento. E lo scopo di queste lezioni è spiegarvi la meteorologia dei diritti. Meteorologia dei diritti è del tutto originale. Cioè, ci sono degli argomenti sulla cui base i nostri diritti vengono legittimamente limitati. E vedete che sono cose varie, no? Ovviamente c'è il diritto degli altri, questo addirittura banale, è siamo in 7 miliardi a questo mondo, tutti vogliamo più o meno le stesse cose, e quindi il problema è che una certa selezione, una certa competizione nell'accesso ai diritti è inevitabile. Vogliamo fare una manifestazione su qualche cosa contro il governo Gentiloni? Manifestiamo contro il governo Gentiloni e c'è un'unica piazza importante nella città, e se ci sono più movimenti che vogliono organizzare la manifestazione in quella piazza, voi capite che è un problema di concorrenza nei diritti, no? E la manifestazione del pensiero anche, non possiamo parlare tutti insieme, salvo che non siamo in televisione, perché in quel caso va benissimo. Però non è così frequente, la concorrenza nei diritti. È una questione che si svolge più nei piccoli segmenti del diritto, no? Nel diritto civile c'è tutto il problema. Pensate alle aree comuni condominiali su cui c'è una giurisprudenza a pacchi, non immaginate quante sentenze deve fare la Cassazione, no? E lì un classico caso di più persone che si contendono lo stesso diritto. Il più interessante è il diritto degli altri. Il mio diritto di parlare e il vostro diritto di non essere disturbati mentre spedite importanti tweet non sono diritti complanari, sono diritti eterogenei, però il riconoscimento di un diritto impedisce il soddisfacimento dell'altro diritto, no? Se io faccio campagna elettorale di notte, disturbo il vostro sonno, e allora c'è un diritto degli altri che si oppone al mio diritto. Accidenti, questa è una cosa comunissima, no? Pensate, il diritto di informare e di essere informati, che sono due cose che viaggiano insieme fino a un certo punto, e il diritto all'onore, per cui io non voglio essere messo sul giornale e esposto con le mie immagini, le mie fotografie, a me non me ne frega niente, ma comunque c'è una conflittualità tra diritti che sono eterogenei e che in una certa circostanza si trovano conflittuali. Questo è un esempio di conflitto molto frequente e ha degli episodi classici, no? Una delle sentenze che viene sempre richiamate come sentenze sul bilanciamento tra diritti concorrenti è la sentenza sull'aborto, dove addirittura è un conflitto tra interessi che sono programmaticamente non conflittuali, no? La mamma e il suo bambino, e la mucca e il suo vitello, sto già addormentandomi, la pecora e l'agnello, ecco, no? È un'immagine che abbiamo di un'unità, Eppure nell'aborto lì la questione della salute della madre e della tutela dell'interesse del minore è conflittuale. La sentenza storica della Corte Costituzionale nasce da un caso di una signora che aveva una vista completamente compromessa, a cui il medico dice: signora, lei non può reggere una gravidanza perché se lei porta avanti la gravidanza perde la vista. E voi capite che là è un conflitto di interessi, è un conflitto tra diritti, è evidente, no? E poi ci sono altri diritti che esamineremo adesso, che sono altri interessi, altri limiti, altre nuvole da cui piovono limiti e diritti, che sono un po' più tipici: la repressione dei reati, ce ne occupiamo subito dopo, l'ordine pubblico, la limitatezza delle risorse, la dignità e onore. Sono 20 costanti, li ho chiamati qua. In effetti, adesso lo vedremo, oggi, questa mattina, adesso, ci occupiamo dei diritti della sfera individuale e l'ora dopo dei diritti della sfera pubblica. E qui abbiamo dei 20 costanti che portano pioggia, repressione dei reati e ordine pubblico, sono due cose diverse, totalmente diverse, così come è diverso il buon costume, che esamineremo dopo, soprattutto in relazione alla libertà di stampa, libertà di informazione. E la limitatezza delle risorse è un limite che viene invocato sistematicamente dove ci siano diritti sociali, cioè diritti di prestazione. Questo vuol dire che una cosa non può spostarsi, cioè non ci possono essere casi, per esempio, di limitatezza delle risorse che incidono sulla libertà individuale? No, non è vero. Non è vero. Il nostro ordinamento si è consolidato trasformando in norme, in istituti giuridici, eccetera, quello che è il consolidamento dei diritti richiesti nella storia. E questi diritti sono stati accompagnati anche da un apparato ideologico, in qualche modo, no? Per cui noi siamo perennemente bersagliati dal fatto che i diritti sociali incontrano un limite nella limitatezza delle risorse, mentre i diritti individuali no, sono i famosi diritti che non costano. Se ci fossero diritti che non costano, la mia ferma convinzione che i diritti sono somma zero sarebbe smentita, ma non è così. Qual è il diritto che non costa? Il diritto alla libertà personale. Perché non costa? Perché è solo un diritto che consacra nella pretesa di non toccarmi, giù le mani da me. Va bene, però quando parliamo della sicurezza delle città, stiamo parlando del nostro non toccarmi, oppure il non toccarmi riguarda solo il poliziotto, perché il poliziotto non può toccarmi. Tutti gli altri ne possono depredare, violentare, prendere a calci, no? Chiaramente la pretesa, addirittura originaria, era una pretesa nei confronti del sovrano: dammi la difesa nei confronti degli altri. L'homo homini lupus, l'idea atavica nello Stato di diritto, per cui e il sovrano è chiamato a darci protezione nei confronti del sopruso degli altri, da cui il codice penale. Il codice penale non si rivolge alla polizia, il codice penale si rivolge al comportamento delle persone, anche della polizia, ma lì ci sono dei reati tipici, pochi. Tutti il resto sono reati comuni. E allora, se io non do un apparato repressivo efficiente, la mia libertà evapora. Se io non finanzio l'acquisto della benzina da parte delle pattuglie della polizia, vuol dire che la polizia di notte non gira. E il risultato qual è? Che io mi sento insicuro, giustamente insicuro in certe circostanze, perché posso essere rapinato, pestato, eccetera. Sono diritti che non costano. Il mio diritto di proprietà non costa Costa lo Stato, certo che costa lo Stato, anzi è la prima prestazione che lo Stato è tenuto a dare, no? La protezione anche fisica, per cui i pompieri cosa difendono se non l'incolumità delle persone e il diritto di proprietà? La polizia che dovrebbe venire se vi telefono dicendo guardate che c'è qualcuno che sta cercando di entrare a casa mia, di solito gli dicono ah, ci chiuda bene dentro. Capite, c'è una prestazione, è talmente basilare nella storia della nostra civiltà che lo Stato ci dia una protezione nei confronti di questi bisogni fondamentali individuali, che noi dimentichiamo che questo costa, fino al giorno in cui nel mese di dicembre il governo deve fare la legge finanziaria e facendo la legge finanziaria deve decidere dove mette i soldi. Se mette i soldi negli apparati repressivi dello Stato e nella funzionalità della giustizia oppure no. Quello che ripetono, lo si sa da 40 anni, ma lo si ripete solo da 7, 8, 9 anni, i mass media, e cioè che le imprese straniere non investono in Italia perché A, criminalità, B, inefficienza della giustizia civile. È così. Se noi non investiamo nella giustizia civile e non consentiamo al creditore di recuperare il debito rapidamente, ma diciamo 10 anni, voi capite che il mio diritto di credito non è più protetto. E non è protetto perché lo Stato non mi dà una prestazione adeguata. E non me la dà perché dovrebbe investire soldi. Il che vuol dire che il mio diritto di credito costa alla comunità. Così come costa il mio diritto di proprietà e così come costa il mio diritto a non essere depredato di notte per i vicoli bui. Però il sistema con cui sono costruiti i diritti nella nostra Costituzione è un sistema che dà per presupposto che ci siano strutturalmente dei limiti ai diritti. E per quanto riguarda i diritti della sfera individuale, il limite è dato dalla repressione dei dati, dei reati, dall'esigenza di giustizia. Non vi starò a illustrare i singoli articoli della Costituzione, dell'articolo 13, 14, 15, che sono questi i diritti individuali, per cui libertà personale, domicilio e stampa, e vi ho già ampiamente accennato quelli. Mi interessa spiegarvi come le cose non siano semplici e come i discorsi non siano così ortogonali e come comporti sempre un margine di complessità. Primo caso è quello dei tifosi cretini. Voi sapete che i tifosi cretini possono essere sottoposti a se compiono dei reati, sono reati e non se ne parla, e possono essere sottoposti a alcune limitazioni, per cui il questore può chiamare tizio che si diverte a portare il motorino dentro nello stadio per buttarlo in campo, cosa che è successa, ha buttato il motorino, oppure buttare petardi, oppure menare quelli dell'altra curva, insomma queste belle cose che fanno i nostri tifosi in modo da potersi divertire. Il questore può prendere due provvedimenti: uno è impedirgli di andare alla partita, l'altro è, per essere più sicuro, è di dirgli: tu la domenica quando gioca la tua squadra vieni in questura. Sono provvedimenti, come vedete, che non sono sanzioni penali, non si sta agendo come repressione penale, tu hai compiuto un reato e quindi io ti castigo. Sono misure di prevenzione. Ma sono misure di prevenzione che ovviamente sono in qualche modo limitative della libertà. parlavo l'altra settimana dell'ammonizione, no? Il questore che chiama quello che gioca i cavalli, dice: guarda, tu non ti stai comportando bene, io ti ammonisco. Anche quella è una misura di prevenzione, come può essere anche una misura di prevenzione il foglio di via. Tu non stai più qui perché io ho scoperto che tu qua c'hai gli intrighi. Partirà magari una indagine di polizia, magari partirà anche un'azione penale, ma nel frattempo io prendo misure di prevenzione. Il regime di queste misure di prevenzione è un regime molto complicato, come pensate, capite? Perché se io sospetto che Tizio stia facendo operazioni penalmente rilevanti, truffe, rapine, eccetera, la via è quella di perseguirlo penalmente. Per cui il PM che è incaricato a seguire l'indagine segue l'indagine, nel momento in cui le indagini sono mature chiede l'inizio dell'azione penale. Ma se invece la polizia ha solo l'idea che tu stai vivendo nel torbido, vivi nel torbido, e vivere nel torbido non è un reato. Il reato deve essere riferibile a un comportamento preciso. E la polizia però dice: tu, guarda, io ti avviso, mi sembri un soggetto sospetto. E questa è una misura di prevenzione. Oppure dice: tu che cosa fai qui? Qui risulti non avere soldi, non hai un reddito, non hai un lavoro, e tornate nel tuo paese. Foglio di via. Obbligatorio. E sono misure che prevengono il compimento di reati, ma che sono incisive sulla libertà personale. Allora, se Tizio ha spaccato i denti al tifoso dell'altra squadra, quello è un reato. Ma se invece viene visto la banda degli ultra che urla, grida, corre dietro il pullman, scaglia dei sassi, ma non c'è la prova che abbia commesso un reato, il questore lo può chiamare e dare uno dei due provvedimenti. Sono la stessa cosa i due provvedimenti? No, qua la Corte Costituzionale ci spiega la differenza. La norma prevede l'adozione di due provvedimenti aventi portata ed effetti fra loro differenti, atti ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi, ricorsi avverso. Il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo a incidere sulla libertà personale del soggetto. Ricade nell'ombrello dell'articolo 13. Imponendo la presenza degli uffici addetti al controllo dell'osservanza della misura e portando attraverso una restrizione della sua libertà di movimento. Diversa portata assume l'altro provvedimento, consistente più semplicemente nell'interdizione ad accedere agli stadi o altri luoghi dove si svolge le previste manifestazioni sportive, con una minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto. Vedete, qua si parla di maggiore o minore incidenza, per cui siamo non nella parte protetta totalmente dall'ombrello, che è la testa, la parte dura, il contenuto essenziale del diritto, e sono termini che si usano in giurisprudenza, no? Il contenuto essenziale del diritto della libertà personale è il corpo, l'habeas corpus. Qui siamo un po' più lontani dal kern, dal nocciolo, dalla parte dura della protezione. E l'ombrello non tiene più tanto, e comunque tiene in maniera diversa a seconda che tu abbia un provvedimento che ti impedisce di andare allo stadio o un provvedimento che ti impone di andare in polizia. Uh, Si deve d'altra parte escludere che la scelta dell'uno di entrambi i provvedimenti sia affidata al mero arbitrio del questore. Il questore è il capo della polizia e quindi potere esecutivo, tenuto a determinarsi motivatamente per l'adozione dell'uno ovvero di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze oggettive e soggettive, tale da indurre a ritenere sufficiente solo il primo, e cioè il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni sportive, ovvero da consigliare anche il secondo, vale a dire l'obbligo di presentazione al posto di polizia. Vedete, c'è un obbligo di motivazione del provvedimento e questo obbligo di motivazione è legato anche alle circostanze oggettive e soggettive. Ma la differenza sta in questo, che essendo più intenso l'obbligo di presentarsi, la legge, già in sede parlamentare si discuteva l'articolo 13, spiega perché essa, l'ipotesi dell'obbligo di presentazione, sia stata circondata da particolari garanzie che si completano nel previsto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari. Allora, se il questore dice non andare allo stadio, c'è un obbligo di motivazione, ma non c'è la garanzia dell'articolo 13, è un limite alla libertà, forse più della libertà di circolazione, qui la Corte non entra nel particolare, e di quale libertà sia, tanto gli ombrelli sono uno vicino all'altro, è un limite alla libertà, benissimo, ma non è così come intenso come l'obbligo di presentarsi in questura. Là siamo nell'articolo 13 e quindi scatta quella misura di protezione che è data dalla, oltre che dalla riserva assoluta di legge, dalla riserva di giurisdizione. Il provvedimento del questore deve essere autorizzato dal giudice. E questa è la garanzia che è tipica della libertà personale. Allora, circostanze diverse, misure diverse, punti diversi di incisione della misura limitativa della libertà sulla libertà e di conseguenza anche protezione minore da parte dell'ordinamento. Nelle intercettazioni telefoniche la questione è ancora più interessante. Io ho messo i tre casi che secondo me sono interessanti, ma volevo sulle intercettazioni telefoniche ovviamente c'è un classico ritardo della legislazione rispetto alla tecnologia. Prima hanno inventato il telefono e le intercettazioni telefoniche e poi è arrivata la norma che ha disciplinato. Ma la cosa interessante è la questione dei dati esterni delle telefonate. Questa è la cosa su cui la giurisprudenza ha avuto più difficoltà. Qual è il problema? L'assimilazione della telefonata alla posta è totale, per cui così come per aprirmi le lettere hanno bisogno della riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione, per cui deve essere il giudice a autorizzare l'apertura delle lettere e solo nei casi e modi previsti dalla legge, così è anche per le telefonate. Poi c'è tutto un problema processuale piuttosto complicato, che è l'uso delle intercettazioni, è l'uso processuale delle intercettazioni e soprattutto dov'è che le intercettazioni a un certo punto devono essere cancellate, eliminate. Questo è un problema processuale che vi studierete. I dati esterni invece sono interessanti perché vi spiegano i diversi livelli di protezione. Allora, se intercettano, vogliono intercettare le mie telefonate, devono avere il mandato del giudice, devono avere tutta una serie di procedure. Ma altra cosa è se chiedono i famosi tabulati delle mie telefonate. Spesso per indagare i generi di polizia sono quasi più interessanti i tabulati che il contenuto delle telefonate, no? Ci sono reati che dimostri così, lo stalking, cioè che il fidanzato abbandonato la sera comincia a telefonare senza farsi sentire 100 volte, lo beccano solo sui tabulati. Perché hai fatto quel numero 100 volte in un'ora? Perché sei scemo, d'accordo? Però questo è già la prova dello stalking. Ma è interessante anche per tutta una serie di reati sapere che uno chiama Caio, no? Siamo competitori in un appalto, però ci telefoniamo 20 volte al giorno prima dell'offerta. Che voglia dire qualcosa, che ci stiamo mettendo d'accordo? Non mi interessa tanto i contenuti, ma mi bastano i dati. I dati telefonici sono registrati dalle compagnie telefoniche e sono dati che non hanno una disciplina specifica, no? Per esempio, il fatto che io scriva una lettera a Tizio non è un dato riservato, perché la lettera è visibile, viaggia con la posta, il postino guarda, dice ah sì, ah, e la mette nella buca. Ma il dato della telefonata non è paragonabile a quello di una lettera, e si è posto un problema di quale sia il livello di protezione di questi dati. E c'è stata una sentenza della Corte, che è molto nota, del 93, che qua vi ho linkato, che fa tutto un discorso sulla la differenza materiale dei comportamenti, cioè dell'intercettazione rispetto all'indagine sui tabulati, giungendo alla conseguenza che sono due cose diverse, per cui le garanzie che la legge prevede per l'intercettazione dei contenuti non possono essere le stesse per l'intercettazione dei tabulati, anche perché sono due cose che riguardano tempi storici diversi. Se tu vuoi intercettare una telefonata, devi avere il mandato del giudice, e da quel giorno puoi mettere Tizio con le cuffie a sentire e sente quello che tu comunicherai. Ma se io voglio acquisire i tabulati, li posso acquisire nel passato, non c'ho bisogno di mettere uno lì a seguire le telefonate, sono già tutte registrate, per cui acquisisco dei tabulati, per l'appunto, no? Dei dati di registrazione. Come potrei acquisire, che so io, i tabulati del telepass, del passaggio delle macchine in autostrada, no? E il problema era che la giurisprudenza non sapeva se estendere o meno la protezione delle intercettazioni anche ai tabulati, e la Corte interviene con questa sentenza che è interessante, perché vi dà l'idea proprio della diversa intensità delle tutele. Con specifico riguardo al problema in esame, la Corte ha ripetutamente ribadito che, a norma dell'articolo 15, le informazioni e i dati comportanti intromissione nella sfera privata, attinente al diritto inviolabile della libertà e della segretezza delle comunicazioni, possono essere acquisiti soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria, sorretto da un'adeguata motivazione. Fermo restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti principi, il livello minimo di garanzia appena ricordato, che esige con norma precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di verità in ordine agli interventi della sfera privata, atto dell'autorità giudiziaria, per questo è requisito, che ci sia un atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per indagini preliminari o il giudice di dibattimento, quanto rispetto di requisiti oggettivi, sussistenza e adeguatezza della motivazione. pone un parametro di validità che spetta al giudice e può applicare direttamente al caso di specie. E vedete, questa è una sentenza che dichiara non fondata nei sensi di cui è la motivazione la questione di legittimità dell'articolo del codice di procedura penale che riguarda le intercettazioni. E la Corte dice: la norma non è illegittima, nel senso in cui motivazione, e nella motivazione dice: guarda che tu giudice non puoi assimilare le cose, però certo che tu devi consentire all'acquisizione dei tabulati quel minimo di protezione che sta nell'articolo 15. E questo minimo di protezione è legato a motivazione, presupposti e autorizzazione del giudice. Però autorizzazione del giudice, non nel senso, anzi autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non nel senso che il giudice delle indagini preliminari che autorizza il PM a disporre. È il PM che autorizza la polizia ad acquisire i tabulati, per cui c'è un abbassamento. Il PM è magistrato, è autorità giudiziaria, ma non è in posizione di terzietà, perché lui è quello che dirige l'indagine, per cui è chi dirige le indagini che autorizza l'acquisizione dei tabulati, mentre lui non potrebbe autorizzare l'intercettazione telefonica, per quello ci vuole un soggetto estraneo, terzo, il giudice, di solito il giudice delle indagini preliminari. Questo vuol dire che per intercettare il telefono il PM deve chiedere autorizzazione al GIP, per acquisire i tabulati no. È un livello di protezione minore, perché minore è il livello di incisione nella libertà dei privati. Per sapere se io ho telefonato a Tizio basta uno strumento che è più leggero del sapere che cosa gli ho detto, che invece c'è una protezione più importante. Vedete l'effetto ombrello, no? Su questa questione dei dati esterni c'è stato un grosso problema giurisprudenziale e la Cassazione ha detto delle cose diverse, e poi è intervenuta un'altra sentenza della Corte, che è una sentenza di inammissibilità della questione, perché un giudice aveva chiesto alla Corte di estendere la garanzia delle intercettazioni all'acquisizione del tabulati, e la Corte dice: tu non me lo puoi chiedere perché questa sarebbe una sentenza additiva e io non la posso fare perché non ho gli elementi normativi, non ho le rime baciate, io dovrei crearmi una norma, capite che tutto sommato in precedenza ho detto che le situazioni sono diverse per cui non sarei disposto a creare, ma comunque non avrei la strumentazione, la legittimazione a creare. Vi ho messo queste due sentenze perché secondo me, se avete voglia di vederle, non sono complicatissime, ma vi fanno capire anche l'uso degli strumenti processuali. I diritti non sono separati dal resto dell'ordinamento e soprattutto non sono separati dalla giurisprudenza della Corte che su quei diritti incide ovviamente. Se noi passiamo ai diritti della sfera pubblica e quindi andiamo oltre all'articolo 15 e incontriamo il diritto di circolazione, la libertà di circolazione, e poi quella di riunione, e poi quella d'associazione, e poi quella di libertà religiosa e di associazione religiosa, sto proseguendo nella numerazione 13, 14, 15 riguardano libertà personale, domicilio e corrispondenze. Sulla corrispondenza, come avete visto, si impianta quello che è un diritto che la nostra Costituzione non riconosce, ma che la giurisprudenza costituzionale ha detto essere derivabile dall'articolo 15, che è il diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza. È prevalentemente appoggiato sull'articolo 15, un po' anche sull'articolo 2, che non fa mai male, no? È come prezzemolo. Nella motivazione della Corte, la Corte dice, questo è basato su questo tipo di cottura, e poi ci mettiamo l'articolo 2, che sono i diritti fondamentali dell'uomo. È interessante perché il diritto alla riservatezza è stato uno dei diritti più importanti elaborati nella cultura occidentale, no? Ma non è stato generato in Italia questo. In Italia non ha mai avuto un riconoscimento espresso in Costituzione. Noi l'abbiamo importato un po' come modello dagli Stati Uniti, poi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e lo abbiamo ricucinato nel nostro ordinamento, essenzialmente estendendo il diritto di corrispondenza. Però voi capite che il diritto di corrispondenza riguarda una cosa abbastanza specifica, mentre il diritto della riservatezza è molto di più. E diciamo che è un ombrellone, è una pensilina, un tendone sotto cui possiamo rifugiarci, perché la riservatezza riguarda un po' anche un limite alla libertà di stampa, no? Naturalmente. E quale sia la sua precisa collocazione nel nostro ordinamento non è più un tema, lo è stato all'inizio, ormai la Corte parla tranquillamente di principio di riservatezza senza neanche preoccuparsi molto di dire a quale parametro è agganciato. Interessante la produzione, così come anche il diritto all'identità personale, no? Per cui che poi in larga parte l'identità sessuale, in quale casa, in quale ombrello costituzionale stia, è difficile dirlo, per cui la Corte più delle volte l'ha messo sotto l'articolo 13, un bell'ombrellone, e lo ha messo sotto la pensilina della riservatezza, e lo ha spesso condito con molto prezzemolo, cioè con molto articolo 2. C'è una protezione, così come c'è la protezione della privacy, c'è una protezione della riservatezza, della identità personale, ma questa protezione non è derivata da una disposizione costituzionale, ma è cucinata in base a una serie di ragionamenti che fanno a capo ad alcune norme costituzionali, ma che comunque poi creano una zona di protezione. Il che significa che da questo punto di vista uno potrebbe anche dire questo è un classico esempio che porta a ritenere che l'articolo 2, dove dice che la Repubblica riconosce i diritti fondamentali, è un catalogo aperto. Sono tecniche argomentative da cui derivano i riconoscimenti dei diritti. Ma tra le due cose non c'è una separazione netta. Non a caso ho dedicato un libro con cui sono andato in cattedra proprio che si intitolava Diritti e argomenti. Adesso capisco perché. Perché la struttura argomentativa dei diritti non è separabile dall'essenza dei diritti. I diritti non sono cose. Non sono cose che si prendono in mano. Sono tracciabili in alcune disposizioni e poi vengono rielaborati tramite l'interpretazione, e l'interpretazione porta all'argomentazione e gli argomenti si consolidano e consolidandosi danno luogo a diritti che sono azionabili, perché non c'è dubbio che un diritto alla riservatezza oggi è pienamente azionabile, anche se non c'ha un suo specifico ombrello in Costituzione. E tutto quello che si scrive nell'articolo 13, 14 e 15 come limite alle libertà gli riconosciute ha come suo contrappeso, come proprio contrappeso nel senso della bilancia, la repressione dei reati. L'articolo 13 ci dice quando e come si può limitare la libertà personale, cioè che cosa può fare la polizia e i giudici. L'articolo 14 richiama in blocco l'articolo 13 perché ha la stessa protezione, ci aggiunge un buco nell'ombrello perché dice, attenzione, che mentre per l'articolo 13 la protezione è fissa, per la libertà di domicilio c'è un'eccezione, e cioè leggi speciali possono attenuare la protezione per motivi di sanità e per motivi economico-finanziari. La protezione è diminuita perché in questi casi salta la riserva di giurisdizione. Allora, se tu vuoi arrestare una persona, dargli dei provvedimenti, delle misure cautelari, preventive, eccetera, devi avere l'autorizzazione del giudice. Se tu vuoi entrare nel domicilio di una persona, tipicamente la casa, devi avere l'autorizzazione del giudice. Però le leggi speciali ti possono consentire che l'autorità sanitaria e la Guardia di Finanza entrino in alcuni luoghi dove ci sono le tue attività per controllare che siano rispettati igiene e finanza. E lo fanno senza mandato del giudice. Il mandato del giudice scatta se sequestrano dei documenti. Vedete che c'è già una leggera diminuzione della protezione. Se voi andate alla libertà di corrispondenza, le indagini, l'attività di indagine, per cui la repressione dei reati, è il motivo che vi consente di attenuare ulteriormente, per cui la corrispondenza è protetta, ci vuole l'autorizzazione del giudice. Internet, la posta elettronica è protetta perché ci vuole l'autorizzazione del giudice. Le telefonate sono protette perché ci vuole l'autorizzazione del giudice, ma i tabulati hanno un gradino sotto, perché non c'è più il GIP, ma basta il PM autorizzare l'acquisizione dei tabulati. Vedete come viene modulata la protezione. E l'unico interesse che viene a controbilanciare la tutela della libertà è l'interesse delle indagini. Si parla sempre della polizia e del giudice che autorizza attività di polizia, dove dietro a questo ci sono i nostri diritti, non dimentichiamolo, no? Per non essere fiocinati in giro per i negozi. Bello fiocinaggio da padre. Però non è costruito il limite a queste libertà come derivante da un altro nostro diritto, ma è sempre costruito la Costituzione come limite derivante dalle esigenze della giustizia, e cioè della repressione dei reati. Nei diritti della sfera pubblica, invece, il problema è l'ordine pubblico, ma questo ne parliamo, di questo parliamo dopo.